Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e ben ritrovati a Quinta di copertina, come al solito in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeaonline.com. Io sono Antonio Sofi che vi parla. Oggi non è un giorno di tregenda, è una bella giornata qui a Firenze e così spero nelle vostre città. Partiamo subito con la rassegna stampa di oggi. Il nostro obiettivo è, come al solito, cercare di capire come i quotidiani cartacei parlino di internet, dei nuovi media e delle nuove tecnologie. Iniziamo oggi, visto che è uno di quei giorni di marea bassa per quanto riguarda le notizie a noi care sui quotidiani in generale. Iniziamo appunto da un mensile Monthly Vision Finanza e Mercati, che nel numero in edicola pubblica un articolo editoriale di Franco Carlini che si occupa di uno degli argomenti caldi, diciamo, di questo ultimo periodo, che ha messo in campo varie opinioni da vari punti di vista, e l'argomento è la network o internet neutrality. Di cosa si tratta? Ne abbiamo parlato più volte. È in pratica uno degli architravi concettuali di internet, così come si è come è nato e si è sviluppato nel tempo, ovvero la sostanziale neutralità della rete di trasmissione rispetto ai contenuti che vi passano attraverso. Questo ha consentito nel tempo, ed è un dato di fatto ineludibile, lo sviluppo di tutta una serie di servizi via web che non hanno incontrato alcun tipo di resistenza dal punto di vista infrastrutturale, ovvero qualsiasi fosse il contenuto dei dati trasmessi e dei pacchetti trasmessi attraverso i nodi della rete, questo non veniva a impattare sul costo finale del servizio, che infatti in molti casi è completamente gratuito. In sostanza, scrive Carlini, il cui articolo ha un titolo abbastanza evocativo, tratto da un dialogo del film A qualcuno piace caldo con Marilyn Monroe e Tony Curtis. Lo so che sono stupida, ma l'intelligenza non è tutto, perché appunto il problema è se pensare a una rete stupida, tra virgolette, ovvero che non fa alcuna differenza di qualità per quanto riguarda i pacchetti di dati trasmessi, è una rete intelligente, che invece questa differenza la fa, e su questa differenza di qualità dovrebbe far pagare un pedaggio. Scrive Carlini sulla network neutrality: in sostanza una pura condotta trasmissiva dove ogni nodo non interviene sui pacchetti di bit che gli passano sotto il naso, ma si limita a smistarli verso la loro destinazione. Per questo viene anche detta stupida, nel senso che non contiene alcuna funzione intelligente, né risorse di calcolo né di elaborazione. Attenzione, questa è una visione molto semplificata della rete, utile per comprendere il modello, ma le cose già oggi sono assai più complicate. Serve comunque per capire. Questa scelta egualitaria, tutti i bit sono uguali, non venne fatta per motivi ideologici, ma per semplicità ed economia. Fu una scelta saggia che ha funzionato molto bene, consentendo la crescita della rete senza intoppi fino agli stupefacenti livelli attuali. Ma allora perché adesso la si vuole cambiare? Carlini lo spiega più in là, raccontando il punto di vista dei sostenitori di una internet non neutrale, snaturata, come la chiama lui, che sono principalmente le grandi telecom americane ed europee, tornate ad essere quasi monopoliste. Continua a leggere da Carlini: il loro ragionamento, più volte espresso, suona così: noi investiamo pesantemente per migliorare la rete e altri ne approfittano per farci affari lucrosi. Occorre che anche loro si facciano carico degli oneri, per esempio sotto forma di un fee, appunto di una specie di pedaggio sui pacchetti di bit dei loro clienti. Questa tesi è stata esposta in maniera particolarmente aggressiva dall'amministratore delegato di AT&T Ed Whittaker, ma è poi riecheggiata in diverse altre occasioni nelle discussioni in corso al Parlamento americano per la riforma delle Telecommunications Act del 1996. Ovviamente rispondono altri operatori della rete come Google, Yahoo, MSN, che ovviamente capiscono come questo sia un discrimine molto forte, sia dal punto di vista economico, sia forse anche da un punto di vista di evoluzione future della rete, la possibilità di altri tipi di servizi, di riuscire a sperimentare e a imporre nuove tecnologie, nuovi servizi sulla rete. Per restare nella metafora automobilistica, spiega Carlini, è come se l'autostrada Milano-Venezia pretendesse un ticket supplementare dagli automobilisti che vanno a Gardaland. Questa diatriba, conclude Carlini, che potrebbe avere effetti distruttivi, è uno dei frutti amari della magnificata convergenza. Le telecom, che non hanno avuto alcun merito nello sviluppo dell'internet, cercano di conquistarne il controllo, non hanno né la cultura né la tecnologia per fare innovazione in rete e dunque cercano di farsi forza della propria rendita di posizione, che poi si chiama monopolio e il solito controllo dell'ultimo miglio. Quindi una posizione molto netta è assolutamente condivisibile di Franco Carlini su Monthly Vision. Ritorniamo ai nostri quotidiani, come già detto abbastanza poveri di notizie riguardanti innovazione e nuove tecnologie, e saltiamo a pie pari alla Stampa, all'inserto tutto scienze e tecnologie, che a pagina 3 pubblica un articolo di Claudio Sartori dal titolo «I fantacomputer giocano con gli elettroni, una rivoluzione con i microchip di nuova generazione ispirati ai principi della relatività». In pratica si racconta del fatto che i microchip stiano arrivando o arriveranno entro 10-20 anni ad una sorta di limite fisico della velocità. Una volta arrivato a questo limite, il calore emesso diventerà così tanto che diventerà praticamente impossibile utilizzarli su laptop e PC. In questo senso viene in soccorso la meccanica quantistica, la teoria della relatività speciale offrono l'opportunità rivoluzionaria, leggo da Sartori, di progettare microchip di nuova generazione, i microchip spintronici. Se l'elettronica attuale si basa sul concetto di bit e i valori che un bit può assumere sono solo 2, 0 e 1, con i microchip spintronici si potranno utilizzare informazioni elementari a più di 2 valori. Chiedo scusa, mi fa ridere il termine spintronico. Che, leggo più in là, deriva proprio dal termine spin. Perché un elettrone, dalla meccanica quantistica sappiamo che un elettrone è paragonabile a una trottola elettricamente carica che ruota intorno al proprio asse, e questa rotazione è appunto lo spin. Aspettando il chip spintronico, arriviamo ad un'altra notizia che trovo più o meno su vari giornali. Leggo da Repubblica un articolo di Jaime D'Alessandro, e riguarda l'annuncio dell'uscita a novembre fatto dal presidente di Computer Entertainment Kazuo Hirai della PlayStation 3 della Sony, super lettore e mega disco. Avrà una memoria di 512 MB e arriva anche in due versioni hard disk, uno da 20 GB e l'altro di 60. Poco altro da dire. Concludiamo questa scarna rassegna con un articolo che trovo su Corriere della Sera a firma di Alessandra Mangiarotti, con una colonnina di supporto di Giovanna Cavalli, che racconta di un test che verrà effettuato nell'aeroporto londinese di Heathrow e entro l'anno anche a Malpensa, di un'etichettatura con un chip RFID, l'acronimo di Radio Frequency Identification, che è una tecnologia per l'identificazione automatica di oggetti, verranno apposte alle valigie per, si spera, evitare o calmierare il fenomeno della perdita involontaria dei bagagli. Accanto, appunto, c'è la colonnina di colore di Giovanna Cavalli sui bagagli e disavventure di vari personaggi più o meno famosi, e intervistati sono Carlo Rossella, Attilio Romita, volto del TG1, Maurizio Basile, Edoardo Bennato, che stipa tutto in due zainetti, tanto per come mi vesto io bastano, Lori Den Santo, che invece compatta il guardaroba nel trolley, Carlo Rossella invece, quando perde qualcosa, dice una preghierina a Sant'Antonio e lui te la fa ritrovare. Anche oggi davanti al nastro bagagli lo supplico, fammi rivedere la mia valigia. La preghiera a Sant'Antonio, insomma, come una sorta di RFID, etichettatura radio analogica. Chissà, magari funziona, posso consigliare anche per prossimità con il santo in questione di provare anche questa alternativa. Bene, questa era l'ultima segnalazione. Io vi auguro una giornata in cui non vi sia alcuna necessità di fare preghiere a Sant'Antonio, e l'appuntamento è a domani.